Buon pomeriggio, sabato 20 gennaio, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa e questo è Spazio Scenico, alla voce, insieme a voi Giorgio. Tra poco avremo con noi Alessio Nardin che sarà in diretta telefonica e ci presenterà la seconda edizione del Festival Piazza delle Arti che ha preso il via a Cavallino Traporti il 14 dicembre scorso e fino a maggio ci regalerà importanti eventi artistici, 16 spettacoli per adulti di cui 2 prime nazionali, 6 prime regionali e 9 per giovanissimi inseriti nella nuova sezione, quella appunto Generazione Z, progetto al quale partecipano anche le scuole del territorio. Fra pochissimo, dopo la pausa musicale, scopriremo insieme al nostro ospite il programma appunto di Festival Piazza delle Arti di Cavallino Traporti, che vede in cartellone grandissimi artisti, alcuni sono stati pure ospiti di Spazio Scenico che conosciamo e che conoscete bene. Nella seconda parte resteremo ad Asolo perché torna in Veneto lo spettacolo Boston Marriage all'interno della rassegna che ne sarà del Teatro Dopo di Me di Echidna Cultura e sarà in scena domani 21 gennaio alle 18 al Teatro Duse di Asolo, spettacolo diretto da Giorgio Sangatti che al debutto di questo lavoro ci aveva rilasciato un'intervista e ne sentiremo un frammento. Concluderemo segnalandovi importanti appuntamenti per questo fine settimana e poi, dato che ci stiamo avviando verso la giornata 27 gennaio, giornata della memoria, vi segnaleremo alcuni importanti spettacoli che ci raccontano appunto storie accadute durante il periodo nazifascista che ci aiutano a fare memoria, appunto. Noi facciamo una pausa musicale e iniziamo questa puntata di sabato 20 gennaio di Spazio Scenico. Buon ascolto. E questa era la bellissima Ninna Nanna dell'album Riportando Tutta a Casa di Sisco, che dopo 30 anni appunto torna in tournée con questo bellissimo album, speriamo anche in Veneto. E noi rientriamo in diretta, siamo felici di avere con noi Radio Cooperativa Alessio Nardin. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Giorgio e naturalmente buon pomeriggio a tutti i tuoi numerosissimi ascoltatori.
Allora, Alessio Nardin è un artista internazionale che i nostri ascoltatori conoscono bene, ha lavorato molto all'estero tra Mosca e Parigi, da qualche anno sta attuando progetti importanti qui in Italia, è direttore dell'Accademia Duse di Asolo, centro sperimentale di cinema e arti performative ed è direttore artistico del festival La Piazza delle Arti, il festival di teatro, danza e arti performative organizzato dal Comune di Cavallino Traporti con la collaborazione di Arte Vein e dell'Accademia Duse Festival di cui parleremo oggi. Allora, Alessio Nardin, Festival La Piazza delle Arti iniziata il 14 dicembre scorso, questo nome tra l'altro molto significativo che fa percepire la popolarità che deve avere l'arte nella sua condivisione e l'artigianalità del mestiere dell'artista. Dopo il successo della prima edizione, la piazza di Cavallino Traporti appunto si allarga, sempre con grandi nomi che poi ricorderemo, ma anche con progetti per i più piccoli e quelli che saranno, diciamo, poi gli artisti e il pubblico del futuro. Un progetto che tu personalmente senti molto, oltre come artista e amante dell'arte, anche come cittadino appunto di Cavallino Traporti, e che dopo il successo della prima edizione, in questa seconda hai voluto portare delle novità. Innanzitutto raccontaci le novità di questa seconda edizione e l'emozione che stai vivendo in questo inizio festival, prego.
Ti ringrazio Giorgio, penso che hai fatto come sempre una sintesi straordinaria. Guarda, faccio finta di essere una persona di TV e quindi comincio portandoti le novità. Concretamente quest'anno devo dirti una cosa a te e a tutte le persone che ci seguono. Quando si inizia un certo rapporto, intendo dire con una comunità, c'è sempre il piacere della novità, della scoperta, e quando si conosce, come quando si conosce una bella persona, magari di cui ci si innamora, il primo incontro chiaramente è fondamentale e contemporaneamente è ricco di aspettative, di novità, e questo in qualche modo l'anno scorso è stato vissuto veramente con grande piacere. Quest'anno per me il tema basico era come ricominciare e come ritrovare un incontro con la comunità. Questo dopo ne parleremo. Concretamente la prima cosa che ho pensato è che dovevamo in qualche modo ampliare anche i nostri punti di incontro, e il primo, e anche uno dei più importanti, è stato che all'interno del festival abbiamo introdotto fatto, ho voluto portare anche la settima arte, cioè il cinema. E quindi avremo degli incontri molto specifici e anche molto, come posso dire, particolari, legati proprio a dei mediometraggi, a dei film. Non sono ovviamente dei mediometraggi, diciamo, usuali, ma hanno come tema l'arte nel cinema, cioè quella che potremmo chiamare una meta-arte, l'arte nell'arte cinematografica. E abbiamo due appuntamenti in prima regionale, dal mio punto di vista, a cui tengo tantissimo, perché sono artisti con cui ho avuto modo di conoscere e condividere proprio una visione. Il primo sarà a febbraio ed è con Vite non calcolate di Ermanno Cavazzoni e Sergio Maifredi. E per i più, Ermanno Cavazzoni è lo sceneggiatore dell'ultimo film di Fellini, La voce della luna.
Okay.
È chiaramente uno scrittore che ha scritto molti romanzi che hanno vinto tra l'altro premi prestigiosi, e lui è contemporaneamente in questo film che dura 50 minuti, è attore, autore, e poi sarà diciamo insieme con i registi in sala con noi, incontreremo gli artisti e il pubblico avrà modo proprio di conoscerlo, fargli domande, incontrarlo e chissà, forse bere un bicchiere di vino insieme. Il secondo, e chiudo rispetto alla tua domanda, invece sarà in aprile ed è il film La nostra minima arte, che è stato fatto da Domenico Cuomo e Oliviero Pontedipino, critico, studioso, teatrale, cinematografico, ed è basato sui Marcido, che è un gruppo storico di avanguardia italiana che sarà tra l'altro nostro ospite lì in sala, ed è proprio la storia in qualche modo dell'avanguardia uso questo termine un po' così grossolano, del teatro italiano. Loro sono un gruppo meraviglioso, conosciuto per chi si occupa di teatro, e sarà l'occasione in questa sorta di docufilm di conoscere il loro pensiero e diverse loro diciamo opere caratteristiche, insomma, che hanno segnato la loro storia artistica, e per conoscerli. Quindi questa è stata la primissima novità. L'ultima cosa, e poi chiudo, è quella relativa ovviamente invece alla parte dedicata ai bambini e ai ragazzi, che abbiamo chiamato Generazione Alfa Z, ed è una sessione proprio all'interno del Festival della Piazza delle Arti dedicata ai giovani e ai giovanissimi. L'abbiamo voluta però costruire legata in maniera forte, anche con delle progettualità molto specifiche e anche molto ampie, molto inusuali, in strettissima collaborazione con le scuole. Cioè è dedicata, è aperta a tutti, ma ha le radici in un rapporto diretto con la scuola, perché credo fortemente che la pratica del teatro, anche a livello non professionale, ma fatta da professionisti, possa portare un domani un pubblico più consapevole, quello che qualche anno fa si chiamava audience creation o audience founding, e possa portare in teatro persone sempre più partecipanti a ciò che succede e non che guardano, ma che partecipano. Ecco, queste sono, diciamo, le novità principali.
Quindi una seconda edizione che amplia i linguaggi artistici, amplia le tematiche e amplia anche il pubblico, va verso anche un pubblico più piccolo. In un momento storico come questo, adesso ci stiamo anche avviando verso il 27 gennaio, di cui tema poi parlerò, e un festival del genere può fungere anche da collante in una società, oltretutto in questo momento, molto divisa anche tra l'altro politicamente, da proposte politiche che allontanano le persone, può fungere anche da collante?
Penso di sì, Giorgio. Io posso dirti ciò che ho voluto, come posso dire, portare come visione artistica. In fin di conti, Giorgio, un direttore artistico dovrebbe, credo, le mie esperienze internazionali mi portano in questa direzione, dovrebbe proporre una direzione. Molto spesso in Italia si confonde un po' tutto questo, il direttore artistico finisce forse per essere un organizzatore diventa direttore artistico, c'è un po', è un territorio sempre un po' labile, sempre un po', ma un direttore artistico, se tale è, dovrebbe essere un signore che si confronta con un'arte e che propone a una comunità una direzione. Bella, brutta, interessante, questo lo deciderà la comunità, se va a teatro vuol dire che sarà interessante, se non ci va vuol dire che si cambierà direttore. Allora rispetto a questo, a Cavallino Tre Porti, che chiaramente è periferico e non c'è una grande tradizione teatrale, per questo stiamo cercando di costruirla in un rapporto diretto con la comunità. Il teatro della Piazza delle Arti, io questo l'ho dichiarato fin dal primo giorno, e così stiamo lavorando con tutto lo staff, che ha un grande merito, tutti i sold out che stiamo facendo, compreso quello di ieri sera, dove il teatro era gremito, c'era gente anche in piedi, è dato non tanto dalla mia bravura, io scelgo gli spettacoli, gli artisti, ma poi c'è uno staff di persone che lavora, perché, sto rispondendo alla tua domanda Giorgio, perché il teatro possa essere di tutti, così era una volta, anche chi andava a vedere la Ida di Verdi e lo contestava, poi fuori scriveva viva Verdi, che era viva Vittorio Emanuele re d'Italia, cioè il teatro e l'arte non può essere legato, tra virgolette, a una parte politica. In che senso? Certo che la parte politica è colei che fa da mecenate, ci sarà sempre qualcuno che deve investire e non esistendo quasi più i mecenati privati, ci sono quelli pubblici. Ma poi proprio il luogo dell'arte deve essere aperto a tutti e il nome che abbiamo scelto, la Piazza delle Arti, si riferisce specialmente a questo, al fatto che sia una piazza dove tutti possono entrare, dove tutti possono essere protagonisti, come in una piazza ci sono i bambini che giocano a calcio, o almeno fino a qualche tempo fa c'erano, con le porte improvvisate, due bidoni delle immondizie, e ci sono le persone che si fermano, che chiacchierano, che salutano, che chiamano le persone. In questo senso piazza, cioè un teatro aperto, e anche tutte le scelte che io ho fatto degli artisti vanno in questa direzione, in una proposta dove sia chi è più avvezzo ad andare a teatro, sia chi lo è meno, possa fare per mano, proprio per mano, prendendoci per mano, un pezzo di strada insieme. E per questo si trova all'interno della programmazione alcuni virgolette classici insieme, per esempio, e questo voglio dirlo, perdonami Giorgio, forse ti anticipo, insieme per esempio ad attori straordinari, e lo dico straordinari, per esempio come Elena Bucci, che sarà venerdì prossimo in prima regionale con un lavoro bellissimo che la riguarda proprio nell'anima, come tutti, ma questo lei stessa mi diceva di più, che è autobiografie di ignoti, oppure come Ermanno Cavazzoni, che abbiamo già detto, oppure come Gualtiero Bertelli, oppure come Anna Gaia Marchioro, molto molto nota, oppure come Christian Di Domenico, tanto per capirci, per avere un riferimento geografico, teatrale, e Teatro dei Borgia, cioè sono tutti artisti straordinari che va oltre la loro notorietà da, come posso dire, da grandi numeri, da Festival di Sanremo, sono proprio artisti meravigliosi e vengono a Cavallino perché ci siamo conosciuti prima di tutto artisticamente. E per questo, anche se siamo nella periferia teatrale, possono trovare un terreno fertile di un pubblico molto molto vivo. Anche ieri sera era meraviglioso, te lo dico, sempre inerente alla tua domanda, che ci fosse il teatro pieno e bene, ma che il pubblico si meravigliasse, reagisse, spisse con degli oh, con addirittura in alcuni momenti dicendo le battute insieme con gli attori. Questo parla di una comunità che appunto non ha una tradizione, questo ha i suoi pregi, i suoi difetti, ma ha un grande desiderio di partecipazione.
Quindi te lo stai godendo a mille, si può dire.
Non ho capito.
Te lo stai godendo a mille, quindi.
Ma guarda, è bello. Io ti dico una cosa, Giorgio, e lo condivido con te e con tutti i tuoi ascoltatori. Andare a teatro e vedere che ancora le persone, di fronte a ciò che succede in scena, riescono a stupirsi proprio, a stupirsi, a meravigliarsi, a reagire con degli oh, ah, senza interrompere, senza essere di disturbo, ma che nasca veramente la meraviglia, a volte anche, come posso dire, la meraviglia in senso negativo, cioè si scandalizzano piuttosto che, ma che tutto questo sia vivo e che chi è in scena lo percepisca e lo percepisca in maniera forte e che chi è lì, il pubblico lo viva, dà una dimensione della mia visione di teatro che non è fatta di persone che mostrano e persone che guardano, ma è fatta di persone, certo, che condividono. L'attore, il pubblico, condividono. È un rito, è, passami l'analogia un po' così ardita, è una messa ben riuscita, è quando il parroco condivide con la comunità. Non quando fa una predica asettica, ma perché questo succeda tutto deve essere costruito perché esista la comunità teatrale e perché esista chi va nella comunità a condividere, non a mostrare.
Tra l'altro in cartellone vedo artisti che ho la fortuna di conoscere anch'io, appunto da Nagaia Marchioro, come citavi tu, da Teatro Bresci, da Cristiano Di Domenico, a Gelda, sì, Teatro, per quanto riguarda lo spettacolo per bambini. Se ci vuoi, sì, fare una breve presentazione allora di questi lavori.
Sì, guarda, se sei d'accordo vado per mensilità.
Prego.
Che è più semplice.
Scegli tu.
Nel senso che vi segnalo le cose, diciamo faccio un volo d'angelo perché altrimenti penso che annoierei tutti. Io ti direi che gennaio e febbraio è dedicato a quello che io chiamo, e ci tenevo, l'ho costruito con grande pazienza e con grande applicazione, a quelle che chiamerei le storie degli eroi comuni, cioè di chi vive una vita normalissima, scusate l'aggettivo poco edificante, e che in questo è eroico. Il primo degli appuntamenti è il 26 di gennaio, venerdì prossimo. Consiglio a tutti cortesemente di prenotare i biglietti, altrimenti rischiamo come ieri di lasciare delle persone fuori. C'è Elena Bucci, prima regionale, prima e unica regionale di questo spettacolo, che porta autobiografie di ignoti, che è proprio la storia di persone comuni che lei ha visto al suo paese, al bar del suo paese, e ha costruito un lavoro meraviglioso fatto di canto, di recitazione, di musica, di storie. È un lavoro che a qualsiasi amico consiglierei assolutamente di non perdere. E successivamente, sempre tra gennaio e febbraio, abbiamo da una parte la lezione spettacolo che terrò io, dedicata a Eleonora Duse, con l'aiuto importantissimo della professoressa Maria Pia Pagani, con cui abbiamo elaborato alcuni testi e anche alcune poesie originali ben poco conosciute. E poi abbiamo l'altro racconto di storie comuni, che è appunto il film di Ermanno Cavazzoni e Sergio Maifredi, che è Vite non calcolate. Ed è una storia di fantasia molto bella su una cosa reale, che è la comunità del Boschetto di Genova, dove ci sono persone che avevano una vita normale e poi si sono ritrovate di punto in bianco per varie vicissitudini, per il caso, per tante cose, ad essere senza casa e senza lavoro. e questa comunità li ospita e li... è un film meraviglioso, sono 50 minuti veramente da non perdere. Sempre a febbraio abbiamo Le storie di vita comune, cioè uno degli ultimi cante storie popolari che veneti che sono rimasti, che è Gualtiero Bertelli, non devo dire nulla.
Che lavora anche molto con Erika Buschiero, scusami, prego.
Assolutamente,
prego.
Assolutamente, Gualtiero, ci siamo conosciuti per Amici Comuni, che ringrazio, e subito ci siamo capiti al volo, credo per una certa venezianità, intendendo dire proprio di amore per Venezia, per la vita di Venezia, che forse se ne sta andando, piccola parentesi, questo tipo di vita, e lui è stato subito felicissimo di venire a cavallino. A marzo invece ci dedichiamo a, diciamo, come posso dire, a personaggi e attori più noti a cui sono specialmente legato. Da una parte abbiamo la danza internazionale con il gruppo di danza, si chiama Yvonne, capitanato da Pablo Girolami, pluripremiato in tutta Europa e anche in Asia, e porteranno due lavori molto molto belli, Tripofobia e Mambusa. Sono un gruppo straordinario di quasi tutti etual, quasi tutte persone che lavorano non etual, nel senso di persone che lavorano con etual, cioè con i teatri nazionali di danza, e sono, fanno un lavoro meraviglioso. Sono felicissimo di essere riusciti a portarli a cavallino. Dall'altra parte, sempre a marzo, abbiamo la grande Anagaia Marchioro, che è un piacere, ti racconto questo aneddoto velocissimo se posso.
Prego.
Pensa che con Anagaia noi abbiamo cominciato la nostra strada professionale insieme, in una diversi anni fa, in un Giulietta e Romeo, dove lei faceva Giulietta e io facevo il papà di Giulietta, cioè il papà Capuletti. E da allora, poi lei ha, è stata attrice in alcuni lavori miei anni dopo, ma da allora abbiamo sempre avuto un filo, un legame. E per me averla nel festival che dirigo è un piacere enorme. E ancora di più lo è perché porterà la Gina Francon.
Che è un personaggio geniale.
Sì, spettacolo già conosciuto, e che lei stessa, chiacchierando inter nos, riconosce, sa, ci divertiamo quando ne parliamo, essere nata proprio da alcune esperienze fatte insieme che nascevano dall'ambito della commedia, che come sai mi occupo di questo, certo, a livello internazionale da molti anni. Ed è per me un piacere enorme averla a Cavallino Treporti. Anche qui, tra i suoi impegni, tra una serie di cose, ho lottato perché la volevo. E ce l'abbiamo fatta e sono felicissimo, e invito tutti a venire a vederla, perché è un'ora di sagacia, divertimento, satira, punture, tra virgolette. Poi invece ad aprile ci dedichiamo, vorrei dire, ai collettivi, teatrali, ai collettivi di lavoro. Da una parte abbiamo Christian Di Domenico, che verrà con una prima regionale, che è Nel mare ci sono i coccodrilli, tratti dall'omonimo romanzo, che è molto conosciuto, di Fabio Geda. E adesso dirò anche una particolarità su questo lavoro. Sono felicissimo, Christian è un altro di quegli artisti con cui lavorammo insieme molti anni fa, poi ognuno ha seguito la sua strada e adesso ci siamo ritrovati.
Anche di straordinaria umanità come persona lui.
Sì, assolutamente, assolutamente. Noi ci siamo conosciuti in ambiti proprio di, come posso dire, di ensemble internazionali dove lavoravamo tutti e due, e poi è sempre rimasto un rapporto umano e artistico di grandissima stima. Qualche anno fa, un paio d'anni fa, fu lui a chiamarmi quando seppe dei premi di tutto quello che veniva dal Teatro Nazionale di Mosca e da quello di Strasburgo. Approfitto allora, visto che hai aperto una parentesi, e dico subito, alcuni di questi lavori, tra cui questo di Christian, proprio per la questione della comunità di cui ti parlavo, io ho voluto che fossero fruibili, che fossero visti, che fossero partecipati sia dal pubblico adulto che da quello, diciamo, più giovane. Per questo, insieme con le scuole del comprensorio qui di Cavallino Treporti, abbiamo organizzato anche una mattinée. Quindi sia i giovanissimi vedranno questo spettacolo, sia poi in serale gli adulti, di modo che tutta la comunità abbia alcuni temi con cui si possono confrontare i genitori e i figli, e naturalmente ognuno con le rispettive posizioni. E poi, sempre ad aprile, e siamo in chiusura, abbiamo appunto il film La nostra minima arte, che è di un altro collettivo. Perché dicevo di Christian collettivo? Perché lui lavora spessissimo, anzi, gli ultimi anni è legato ad un collettivo conosciuto, specie in teatro, diciamo, contemporaneo e di ricerca, che è il Teatro dei Borgia. Che sono anche loro amici e ci conosciamo molto bene. Dall'altra parte, invece, sempre ad aprile, il 19, abbiamo La nostra minima arte, che è proprio questo film fatto da Domenico Cuomo e Oliviero Ponte di Pino sui Marcido. E io lo consiglio perché sono un gruppo straordinario, i Marcido, di ormai settantenni. Questo è curioso, Giorgio, la lascio a te come interrogativo e ai tuoi ascoltatori. Dal punto di vista artistico, come idee, come cose che realizzano, l'avanguardia ancora è rappresentata bene e in maniera straordinaria, anche proprio come contenuto, da dei settantenni. È un punto di domanda che magari si può riguardare tutti rispetto al teatro. Chiudo e ho finito ad aprile la chiusura finale, diciamo i famosi tre botti dei fuochi del Redentore. Sarà invece in piazza a Cavallino all'aperto il 21 di aprile nel pomeriggio e lo faremo in una terrazza naturale meravigliosa davanti alla laguna del Cavallino Treporti con una performance di danza urbana che sarà in prima regionale e che è legata al concorso nazionale molto importante che è intitolato Anticorpi XL, che è un network di giovani danzatori. Per esempio Pablo Girolami, che invece verrà prima, diciamo, è stato scoperto in Italia, conosciuto proprio attraverso questo. E questo nasce dalla collaborazione davvero ottima con Arteven, con il direttore Giancarlo, neo direttore Giancarlo Marinelli e con tutto il suo staff. E siamo veramente felicissimi di portare questo lavoro di danza urbana, quindi danza nella architettura urbana del territorio, di portarlo in Cavallino Treporti. Ecco, io ti ho detto un po' tutte le novità. Poi ci sarebbe ovviamente tutta la parte dedicata ai bambini con tutta una serie di spettacoli, ma eventualmente basta andare, diciamo, nei social della Piazza delle Arti, che si trovano sia Instagram sia Facebook, oppure sul sito si trova tutto, anche perché non voglio...
E anche nella tua pagina, giusto?
Sì, qualcosa io metto nella mia pagina, ma tra le varie attività non vado mai poi a sovrapporre troppo, perché non voglio, però okay. Sì, c'è sempre qualche riferimento.
A proposito di varie attività, tu stai lavorando anche in parallelo al centro, all'Accademia d'Uso di Asolo, giusto?
Sì, è un grande progetto, Giorgio, nel senso, anche la Piazza delle Arti lo è, ma è un grande progetto perché primo è un progetto internazionale, secondo sto lavorando su un'idea di teatro anche dal punto di vista proprio... lavorando proprio con gli artisti e lavorando su un'idea di teatro e non solo, perché è multidisciplinare, teatro, cinema, arti visive, visual art, danza, videodanza, diciamo su un'idea, su una visione che è legata molto a questa idea. La pedagogia in Italia frequentissimamente viene vista come la scuola. Credo invece, dalle esperienze che io ho avuto e dagli artisti straordinari con cui ho avuto l'onore di lavorare, che la pedagogia sia quel territorio che intanto sia continuativa, sempre. Siamo sempre dentro un percorso pedagogico, artisticamente parlando. E quando non lo siamo, forse qualche domanda dovremmo farcela, dicono gli artisti. Ma detto ciò, la pedagogia è quel luogo, quel territorio dove si può cominciare a scoprire se stessi quotidianamente e a far uscire qualcosa da se stessi, che non sia la ripetizione di qualcosa che abbiamo già fatto, che non sia l'imitazione di qualcuno o di noi stessi. E per questo la pedagogia è fondamentale, sia che sia quella che viene chiamata alta formazione, cioè per persone già professioniste che fanno alcuni percorsi, in questo senso ti segnalo velocissimamente, a partire da febbraio, quindi tra pochissimo, con Mario Biagini, storico collaboratore di Grotowski e nonché fondatore, diciamo, della scuola poi di Pontedera quando Grotowski è morto, a partire da Mario Biagini e poi la grandissima Roberta Carreri a marzo e poi un laboratorio, una masterclass mia ad aprile e poi Spregelburg a maggio, insomma tutta una serie di masterclass aperte a tutti i professionisti. Perché credo che periodicamente un artista ha bisogno di seguire la propria strada, dovrebbe farlo sempre, ma capita a volte, al di là di ciò che va a produrre. Lì, all'Accademia Duse ad Asolo, ci occupiamo esattamente di questo, cioè di alta formazione, di costruire un percorso, e permettimi, vado veloce, È incredibile perché si è già avviato quest'anno, dove ci sono 15 che sono stati selezionati, giovani artisti che staranno per 3 anni ad Asolo per, virgolette, seguire le metodologie sperimentali che stiamo mettendo in atto per poi diventare a loro volta artisti. Ed è una cosa che avrei pensato che si realizzasse molto più avanti. Chiudo dicendoti, tutto questo non è una scuola, per questo è centro sperimentale, multidisciplinare, ma è un luogo dove poi dovrebbero nascere dei lavori che naturalmente avranno vita al Teatro Duse, insieme alle molte e belle attività che ci sono al Teatro Duse, e che poi forse prenderanno la loro strada. Cioè in qualche modo è qualcosa che guarda più all'Europa che non solo all'Italia. Infatti abbiamo molti, molti artisti che vengono da tutta Europa, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Svizzera, dalla Germania.
Quindi, scusa, fate anche lezioni in lingua, quindi presumo.
Sì, sì, quasi sempre. In questo momento, per esempio, del gruppo di giovani artisti del percorso triennale, abbiamo 2 persone che straniere, 2 persone europee, per la precisione ucraine, e quasi sempre, per non dire sempre, nelle masterclass abbiamo quasi sempre l'interprete, quindi in bilingue, per esempio italiano-inglese oppure italiano-francese. E dall'altra parte tutte le lezioni vengono svolte in 2 lingue. Che di solito sono l'italiano e per praticità l'inglese, perché è quasi sempre conosciuto da tutti. Quindi è proprio un'idea molto utopistica, Giorgio, io la definisco una transutopia, per essere chiari, perché se fosse un'utopia non l'avremmo realizzata. Diciamo che nell'ambito del paradosso si può realizzare e per ora si sta realizzando. Okay. È un qualcosa in cui credo profondamente, perché è un punto di vista sul teatro, e devo ringraziare, io questo lo dico come a cavallino, devo ringraziare profondamente l'amministrazione, la sindaca Roberta Anesto, l'assessore Alberto Ballarin, che mi sostengono veramente incredibilmente. Lì ad Asolo devo veramente fare chapeau a molte persone che hanno contribuito, ma in special modo all'assessore Pessetto e al sindaco Migliorini, perché anche di fronte ad alcune difficoltà, perché è una macchina grande, mi capisci? Cioè, per esempio, queste collaborazioni che abbiamo anche con scuole europee, con istituti europei, con festival di film europei, perché ci occupiamo anche di film, e sono tutte cose che a volte hanno bisogno proprio di un sostegno, anche solo di dire siamo con voi, perché ci sono tante cose pratiche da fare. E devo dire che loro non hanno mai mancato di sostenerci e di darci coraggio nei momenti magari un po' più difficili, e quindi di questo gli sono infinitamente grato. Ti chiudo dicendoti questo: invito tutti quelli che sono interessati a queste masterclass, che sono aperte ad esterni, tra virgolette, a andare sul sito, che è facilissimo, www.accademiaduse.it, facilissimo, e di vedere, perché c'è la possibilità di partecipare, ci sono anche possibilità di alloggi convenzionati molto molto economici, e c'è la possibilità di fare delle esperienze incredibili con alcuni tra i più grandi maestri europei. Chiudo. Uno dei filoni, Giorgio, che io porto avanti proprio come idea concreta di quello che io penso sia il teatro, è quella che abbiamo intitolato la pedagogia dei maestri. Cioè, te la dico in maniera semplice, quello che succedeva, per esempio, nelle arti, nelle artigianalità, nel passaggio da un maestro, cioè qualcuno che sapeva fare qualcosa, certo, ad un'altra persona. Questo esiste ancora, non so ancora per quanto. Per esempio, siamo qui in Veneto, uso questa immagine, con le gondole. Per imparare a fare una gondola devi andare da Square Ariol, cioè il maestro Dasha, e non c'è un libro, e non si studia, e non c'è l'IKEA, non esiste l'IKEA della gondola. Esiste che devi andare da questo signore che ti trasmette questa arte. Questa è, come posso dirti, proprio il punto basico. Nell'est europeo, Giorgio, quando tu chiedi a un attore che scuola hai fatto, non ti risponde un'istituzione, ti risponde una persona. Ho fatto, la mia scuola è Vasiliev, la mia scuola è Famienka, la mia scuola è... E in Europa uno dice, che scuola hai fatto? La Paolo Grassi.
È vero.
Che scuola hai fatto? La scuola del piccolo, di Genova. Invece di là parlano di una persona viva, chiaramente parlano di una persona, perché anche Paolo Grassi è stata una figura straordinaria, ma purtroppo per noi non c'è più. E questa è invece quello che è lo spirito e l'asse con cui stiamo lavorando. Le fondamenta sono proprio queste. Quello che sia una scuola in cui i grandi maestri, e non sono poi così tanti, vengono e trasmettono direttamente alle persone.
Alessio, io ti ringrazio e ti faccio davvero i complimenti per questi importantissimi progetti a cui stai lavorando. Un grosso in bocca al lupo, ed è sempre un piacere averti nostro ospite. Grazie di cuore.
Giorgio, il mio grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Permettimi l'ultima cosa, veramente grazie per l'attenzione che ci dedichi, è preziosissima come quella di tutti quelli che ci dedicano. Tu sai, questo sembra privato, ma lo dico pubblicamente, tu sai che quando vuoi sei il nostro graditissimo ospite e al Cavallino. Io, se fossi in te venerdì, una scappata al Cavallino la farei, perché Elena Bucci me la perderei.
No.
E sei mio, nostro graditissimo ospite anche ad Asolo, perché noi, chiudo, guarda che facciamo tantissime iniziative, abbiamo già cominciato, guardatele, invito tutti, aperte al pubblico, facciamo delle lezioni spettacolo, delle lezioni aperte ad Asolo, aperte a tutti e gratuite, quindi si può venire a vedere i lavori, i primi assistenti e dei maestri, si può venire a vederli direttamente. Il prossimo, per esempio, è venerdì prossimo alle 5:30, c'è l'artista Cristina da Ponte, giovanissima di un talento straordinario, che fa vedere tutto il lavoro che ha fatto negli ultimi 15 giorni con gli allievi del percorso triennale.
È bellissima
questa
cosa.
Vieni, ti prego, sei invitato. E ne faremo molte altre. Segui anche tu sui social, perché ne faremo molti. Deve essere un luogo aperto. L'Accademia Duse è un luogo aperto dove le persone possono entrare e toccare con delicatezza, con la delicatezza con cui si toccherebbe una farfalla, proprio la vita artistica. Un teatro, per quanto mi riguarda, deve vivere, non avere l'evento e poi arrivederci a tutti. E tutte le persone devono poter andare a toccare questo. Ognuno con la sua sensibilità. Giorgio, grazie mille.
Grazie di cuore.
Carissimo. Un abbraccio grande. Un abbraccio, grazie ancora. Ciao.
Noi facciamo una pausa musicale e rientriamo fra pochissimo.